File 29, pagina 219. Quando c'è stata la partenza ho preso delle rape, ma cosa avremmo mangiato? Rape crude? Avevano anche messo del pane sui carretti. Ci hanno fatto marciare per 20 giorni, tutte 700, accompagnate dalle ausierche, dai tedeschi e dai cani. E se ci fermavamo, caricavano subito il mitra per sparare. Camminavamo tutto il giorno, camminare, camminare. Camminare, solo noi altre in mezzo alla strada. La gente stava a guardarci che non potevamo neanche più stare in piedi. C'era un'americana, Doris, che aveva sposato un ingegnere polacco, era un pezzo di donna, ma non ne poteva più. Delle volte la tiravamo, ma poi se la tiravi perdevi le forze tu. Potevamo tirarla solo per un po', povera donna. La Rosa aveva il palato che le sanguinava, sotto alle mammelle era tutta bruciata. Eppure si camminava, di notte delle volte si dormiva nelle stalle, delle volte in terra. Nelle stalle non c'erano più bestie. Ci toccava anche spingere i carretti e le ausierche non facevano niente. Allora io cosa facevo? Quando la tedesca veniva dalla parte dove ero io per cambiare quelle che tiravano il carretto, io andavo dall'altra parte. Lei ci chiamava, te, 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 ma io cambiavo posto così non mi vedeva. Per un po' l'avevo tirato, poi perdevo le forze e non l'ho più tirato. Fate come me, dicevo alle italiane, e le italiane facevano così anche loro. Era questione di sapersi aggiustare. Poi siamo arrivate a un punto, dopo 20 giorni, che ho detto: io non ce la faccio più. Facciano quel che vogliono, io non posso più camminare. Allora hanno fermato una croce rossa e hanno chiesto chi voleva salire. Io ho detto: io salgo. Voleva salire anche la Rosa, ma la Nina le ha detto: non salire, che ti ammazzano. Sono salita io sola. C'erano già delle donne, una francese, una belga. Mi hanno portato in un campo della Croce Rossa internazionale. Vado per trovarmi un posto nella paglia. C'era merda dappertutto, una sporcizia da mettersi le mani nella testa. Era un campo grosso, con tanti soldati, poverini. Mi hanno dato un pacco americano e io ero ingorda. Quanti mesi erano che non mangiavo? C'era del cioccolato e hanno cominciato a venirmi dei dolori di pancia. Allora non ho più mangiato. La roba che ci davano lì era di nuovo robaccia, tanto grama. C'era un italiano di Milano che non aveva cucchiai. Io ce ne avevo due e gliene ho dato uno. Ma ringraziato, se no gli toccava mangiare con le mani. Aveva l'enterite, era in mezzo alla merda. Bisognava vedere cosa c'era in quel campo. Non lo so che posto fosse, l'avevo scritto perché da quando sono venuta malata mi scrivevo un piccolo diario e segnavo tutti i posti dove mi fermavo, ma poi un italiano mi ha rubato tutto. Ma questo viene dopo. Allora tutti i giorni scrivevo e c'era uno di Lussemburgo che mi vedeva scrivere e mi ha chiesto se ero una giornalista. Gli ho detto di sì, ma ho fatto solo la quinta elementare. Mi ha chiesto anche se ero antifascista. Sì. Antifascista, ho detto. Allora lui tira fuori un coso con un crocifisso e dentro c'era un foglio con scritto che lui era un patriota. Abbiamo attaccato amicizia. Diceva che i russi erano vicini e che saremmo stati salvi. Ma io i russi li aspettavo e non li aspettavo. Ero venuta apatica in una maniera che non me ne importava più niente. Mi sentivo male, sempre male di pancia e andavo al cesso, andavo al cesso. Una mattina dopo tanti giorni passano i carri armati russi. Gli altri gli sono andati incontro. Io sono stata seduta, non mi sono nemmeno mossa. Ero venuta come stupida, come inebetita. I russi ci hanno dato da mangiare, nelle marmitte ci hanno dato i vestiti. Io ero sempre lì, sempre lì. Poi il comandante ha detto che chi voleva star lì faceva la quarantena, chi voleva andare via poteva andare. Allora mi sono svegliata. Avevo tanta voglia di libertà che non volevo stare più lì. Con le mie gambe l'indomani mattina mi sono incamminata. Ogni tanto mi fermavo, mi sedevo per terra, ogni tanto camminavo. Avevo ancora tanta forza. È lo spirito che mi ha salvato. Io sono sempre stata così. Sono arrivata in un posto dove c'erano degli ufficiali belgi e sono andata a cercarmi da dormire. Uno di loro parlava italiano e io gli ho chiesto come potevo fare per avviarmi verso casa. Mi dice: vada verso, e nomina il nord, il sud. Io non sapevo nemmeno dove erano il nord e il sud, non sapevo più niente e lui mi ha spiegato in che direzione dovevo andare. Intanto sono capitati degli uomini polacchi che volevano levarmi di lì per venirci loro. Allora quell'ufficiale ha tirato fuori la baionetta e gli ha detto che stessero fermi, altrimenti li avrebbe ammazzati tutti. Se ne sono andati. Io ho dormito. Per la prima notte, dopo tanto tempo, ho dormito bene, in un letto. Mi sembrava di essere una regina. Sono stata lì un giorno o due, poi mi sono incamminata. Ho visto un campo con un comando militare russo. Mi sono infilata dentro. Ho detto che ero italiana e avrei voluto sapere la strada per tornare in Italia. Mi risponde uno in italiano. Gli dico: italiano? No, jugoslavo. Allora è di Tito. Tito, comunista io. Mi ha dato una pagnotta grossa così e mi sono di nuovo incamminata da sola, da sola. M'era venuta una forza, andavo con un coraggio, per strada c'era tanta gente, delle persone andavano in una direzione, delle altre in un'altra, era un caos che non si capiva più niente, era tutto rotto, tutto per aria, c'erano le bandiere bianche a tutte le finestre e fino sui campanili, le tedesche erano tutte chiuse in casa perché avevano paura dei russi. Ma se i russi le avessero ammazzate avrebbero fatto bene perché i tedeschi ne avevano ammazzato dei milioni di russi, poveretti. Mi sono accoppiata con un uomo e una donna e abbiamo cercato di andare in una casa perché avevamo sete e volevamo un po' d'acqua. Non ci hanno aperto. Allora l'abbiamo detto ai russi e uno ha preso la rivoltella e ha gridato: se non aprite la porta vi sparo. Hanno aperto, ci hanno dato l'acqua e siamo usciti. Poi ti vedo, è una peripezia che non finisce mai, ti vedo una colonna di carri con una bandiera a tre colori e dico: italiani? No, francesi. Non conoscevo nemmeno più la mia bandiera. Ho detto che ero italiana e antifascista e ho chiesto se mi prendevano su un carro, erano militari. Mi hanno preso insieme a due tedesche e mi hanno rispettato, non mi hanno mancato in niente di rispetto, erano bravi ragazzi, educati. Le due tedesche, quando vedevano i russi, si nascondevano. Forse saranno state di quelle ausierche, cattive. Ma ho dato un pezzo di pane a ciascuna, di quella pagnotta che mi aveva dato lo jugoslavo. Poi sono arrivata a un traghetto su un fiume. C'erano degli italiani. Salgo sul traghetto per attraversare il fiume. Arrivano dei francesi, canaglie, con le baionette. Dicono che noi italiani siamo dei fascisti, che siamo dei traditori e che avevano la precedenza loro. Ci hanno fatto scendere, mi hanno buttato con le gambe all'aria. Io non sapevo nuotare. Aiuto, aiuto! Gridavo. Allora mi hanno tirato su. Io ho deciso di non muovermi più, fin tanto che non ci fosse la libertà di poter andare senza che succedessero quelle cose. Sono rimasta lì e abbiamo aspettato di poter partire quando hanno dato l'ordine loro. Abbiamo attraversato questo traghetto e sono andata a finire in un campo dove c'erano quelli che erano andati volontari a lavorare in Germania. Io con loro non ci ho voluto stare. Sono andata dal comando militare americano, lì c'erano gli americani, e ho detto che non volevo stare con quella gente perché erano loro che avevano fatto prolungare la guerra. Anch'io avevo lavorato, ma mi avevano portato in Germania perché ero un'antifascista, ero una partigiana. Con della gente che ha collaborato con i tedeschi non ci voglio stare. Il comandante si è messo a ridere, mi ha dato fino una scodella di latte, che mi sembrava chissà cosa, ma ha mandato in un blocco dove c'erano dei militari italiani. Ero andata via dai russi ed ero arrivata sotto gli americani perché mi avevano detto che con gli americani era più facile tornare a casa nostra. Lì c'erano un brambilla di Milano che faceva fare tanto di quel ridere. Un altro di Voltri e un macellaio di Genova, di Quezzi. Erano tutti militari. Io dormivo vestita, sempre vestita. Non mi sono mai spogliata perché avevo anche soggezione. Questo Brambilla e gli altri andavano in giro, rubavano galline. Vedevi dei campi che c'era chi faceva da mangiare con delle latte, chi pelava patate, chi andava a rubare galline e si mangiava tutti insieme. Poi siamo arrivati sotto gli inglesi, sono come i tedeschi. Non ti davano niente da mangiare, niente. E questo Brambilla dice: ci penso io. È andato alla stazione, ha trovato un capretto, è tornato con questo capretto sulle spalle. Io ho detto: voi altri pulite il capretto perché io non sono capace, poi ve lo cuocio io e le patate ve le friggo anch'io. Abbiamo pelato le patate, abbiamo cotto il capretto e poi l'hanno mangiato e l'ho mangiato anch'io. Poi vado a lavare la latta. Cominciavo già a sentirmi un po' maletto. Trovo uno che mi dice: apri un po' l'acqua. Voleva che aprissi il rubinetto a una tedesca. Era la sua donna, gli andava a dormire insieme. Non gliel'apro. Lei gliel'apre. No, non gliel'apro. Non gliel'apro e non l'aiuto. E lei gliel'apre. E io non gliel'apro. E non gliel'ho aperto. Allora questo Brambilla e quello di Quezzi gli hanno detto: se non te ne vai e non lasci stare questa donna, ti diamo tante di quelle botte che vedrai. Le tedesche non le volevo aiutare, avevo dato il pane a quelle due, ma per loro, pensando bene, avevo detto: è una carità. Nella Sacra Bibbia c'è scritto di dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, è una cosa che si fa. E vabbè. Dopo 2 o 3 giorni mi hanno preso le coliche e mi sono sentita male. Quei ragazzi stavano lì a guardarmi, mi facevano le pezze con delle tele, me le scaldavano, me le mettevano sulla pancia, ma i dolori non volevano cessare. Allora gli dico: aiutatemi, ho 3 bambini a casa, non voglio morire qua. Sono andati a chiamare qualcheduno al comando inglese, sono venuti dei canadesi, mi hanno preso, mi hanno portato in un posto dove c'erano tante ville adibite a ospedale, mi hanno tenuto lì. Io cominciavo a straparlare, quei ragazzi sono venuti a trovarmi, non conoscevo più nessuno, mi è venuta la febbre alta. Allora mi hanno trasportato in un altro ospedale, c'era lì uno di Sestri. Non era un militare, si vede che era un civile venuto a lavorare in Germania. Mi ha rubato il fagotto che avevo con tutto il mio diario. In quell'ospedale mi hanno visitata. C'erano i soldati americani, ma i medici tedeschi. E c'era anche una certa Elisabetta che era una dottoressa di Torino. Mi hanno trattato bene. Mi davano 2 sigarette tutte le mattine che io davo agli altri. Poi mi hanno portato in un altro ospedale. 5 ospedali ho girato. Ogni volta che mi mandavano da un ospedale all'altro, mi caricavano su un'autoambulanza e mi davano le cartelle cliniche. Nel penultimo ospedale c'era la Baroncini, Lina. Io sarò stata una ventina di chili, non mi potevo muovere, ero ferma nel letto, tutta spellata all'osso sacro da sanguinare. Mi veniva lo spirito di alzarmi. Dicevo a Lina: Lina, mi alzo. Ma cosa vuoi alzarti, che sei lì che non stai in piedi? Mi lavava lei con uno straccio, mi pettinava, mi dava da mangiare come se fossi una bambina. Lei aveva 20 anni. Sono stata tanto tempo lì con lei. Si parlava alla sera, delle volte lei usciva. Le dicevo: Lina, stai attenta perché gli uomini, lo sai, sono prigionieri che adesso sono liberi. Era tanto bella Lina, anche se era sfinita, era tanto bella che non se ne ha l'idea. E io le volevo bene come se fosse stata la mia bambina. Una volta si è arrabbiata. Io le ho detto: ma io non te lo dico per male, te lo dico perché sono una mamma, ne ho 3 bambini e mi sembra che anche tu sia un po' la mia bambina. Hai ragione, mi ha detto. Mi ha dato un bacino, era tutta contenta. È stata lei che ha fatto da mamma a me. Io la ricorderò finché campo, Dio la benedica. Quando è partita ho pianto tanto, perché mi pareva che mi mancasse tutto. Sono rimasta sola. Poi mi hanno mandato in un ospedale russo. È stato il quinto ospedale dove mi hanno curato bene, più che tutti gli altri. Alla mattina mi davano un po' di pasta col burro, un pezzettino di cioccolato, della roba adatta. Fanno anche il mangiare un po' come noi, e c'era un dottore che mi ha fatto delle cure. Lì ho trovato uno di Cuneo, malato, si chiamava Mario. Quando andavo a fare la cura, passava di lì, si sedeva sul mio letto e si parlava, si parlava. Io non mi potevo muovere. Allora cosa ho fatto? Livia, coraggio. Scendevo dal letto, mi tenevo con le mani. Piano piano giravo intorno al letto e poi mi mettevo di nuovo sopra, poi mi sentivo le gambe un po' più in forza. È venuto il giorno della partenza, alla fine di luglio, perché sono poi arrivata a casa al 30 di luglio. Ci hanno caricato su carri bestiame. Nell'ospedale c'era una che si chiamava Antonia, una friulana. Io le parlavo ed ero contenta perché avevo anche un'amica e potevo parlare l'italiano anche con lei. E le volevo bene perché io sono una che prende subito affezione. Siamo partiti per l'Italia ed è venuta anche questa Antonia. Mi ha messa a dormire sulle valigie degli internati militari. Ci ho messo sopra una coperta. C'era anche una dell'Emilia, una lavoratrice libera. Questa qui andava con uno e io alla notte delle volte sentivo, non sono mica scema, e quell'Antonia anche lei con un altro. Io ero inorridita Inorridita perché non ho mai pensato di fare del male, mai, lo posso dire davanti a Dio, davanti ai miei figli. Il mio pensiero era i figli. Mio marito, pensavo, si aggiusterà come m'aggiusto io, ma i bambini, l'ultima aveva 12 anni. Ogni tanto la tradotta si fermava, ci davano da mangiare, qualcosa ce l'avevano dato prima di partire, poi da mangiare se l'andavano anche a cercare i soldati quando la tradotta era ferma e me ne davano. Arriviamo al Brennero dopo tanti giorni, al Brennero c'era un prete e ci fa un discorso, dice che la vita è dura. Avete passato tante di quelle peripezie, ma non crediate di trovare tutto bene quando sarete a casa, perché troverete delle amare sorprese. Io ero contenta e non ero contenta di tornare a casa perché non sapevo quello che avrei trovato. Lì c'era anche un comandante dell'esercito. Lei, signora, dove va? A sud, a est, a nord? In un modo, io sono restata un po' lì, ma poi mi sono scaldata e gli ho detto: senta. Se lei mi parla in questo modo, sbaglia. Mi sembra che adesso sia ora di finirla, che sia finita, di comandare. Voi altri avete comandato come il duce, adesso il duce non c'è più. E allora parli con una donna con un po' di educazione. Io vado a Genova, poi se è nord o sud, non lo so, vado a Genova. Allora si è un po' rammansito, ma ha detto: vada da questa parte. Siamo arrivati a Cremona, ero senza un soldo, senza niente, trovo uno della Liguria. Signora, mi dice, venga anche lei, andiamo a mangiare. Ma io non ho neanche una palanca. Venia, nughe staga a pensà. Siamo andati a mangiare, c'erano tanti altri italiani, tutti militari. A Bacagna mettemo caputavula, perché a Genova la mamma, la padrona di casa, la chiamano a Bacagna. Mi ha messo a capotavola, abbiamo mangiato, perché quando siamo nel male ci aiutiamo, è quando siamo nel bene che non ci aiutiamo. Io ho trovato dei fratelli, ho trovato della gente che mi ha trattata tanto bene che non si può dire. Siamo arrivati a Genova, a Principe, alla stazione. Ci hanno dato da mangiare dei fagioli, ma io non li ho mangiati perché i fagioli mi facevano male. Il dottore, quello russo, me l'aveva detto di stare attenta nel mangiare e mi aveva dato la cura. La malattia mi aveva preso un po' il fegato. Avevo i pantaloni a righe dell'ospedale, la zebra, un ciuffetto di capelli legati con lo spago, ciabatte di pezza tutta rotta, un fagottino e facevo pietà. Salgo sul tram e dico al bigliettaio: io non ho nemmeno un soldo. Lui mi ha guardato, ha capito da dove venivo. Quando sono stata quasi vicino a casa è salita una bigliettaia. Allora c'erano tante donne sui tram. Mi chiede se vengo dalla Germania. Sì, sto a Teglia. Vedo che bisbiglia piano piano a uno. Ho pensato: Madonna Santa, sarà successo qualche cosa? Perché me l'ero sognata lassù in Germania che era morto qualcheduno. Mi ero sognata che andavo a cercare mio figlio Ernesto e mi veniva davanti Gesù Cristo. Io gli dicevo: dammi mio figlio, dammi mio figlio. Vieni. E mi trovavo in mezzo a tanti bambini che mangiavano il pane. Lì mi ero svegliata e avevo detto alla Maria Zonta, che era vicino a me, eravamo già evacuate: Maria, ho fatto un brutto sogno, ho paura che sia morto qualcheduno dei miei figli. Nel sogno c'era il maschio e io avevo paura per la femmina. Ma va, non dar retta, e qua e là. Ma io sono superstiziosa, il pane è segno che bisogna soffrire e avere pazienza. Quando sono a Rivarolo mi metto ginocchioni sul sedile per guardare se vedevo i miei figli. Non li ho visti e sono scesa giù a Teglia dalla Villa Rosa. C'erano delle donne, ce n'era una che veniva dai Truogoli, aveva la conca nelle mani. La chiamo forte: Gilda! Lei si gira, mi vede, boom, ha buttato in terra la conca, è scappata. Mamma mia, ho detto, qui c'è qualcosa. Allora ha cominciato a venire la colomba, la rosetta, delle altre donne. Mi hanno detto: Livia, come stai? E qui e là. Han visto come stavo, ero magra così, han preso il mio fagottino. Vieni che ti accompagniamo. Io dico: come stanno a casa? Stan bene, mio papà? E la colomba vedo che sta zitta e poi mi dice: bisogna che ti faccia coraggio, tuo papà è morto. Va bene. Faccio una ventina di passi e i miei figli, i miei bambini. E lei sta zitta. Allora le dico: se non mi dite cosa è successo ai miei ragazzi, non mi muovo più di qua. mi dice Livia, fatti coraggio, è la Delina che è morta. Io non ho visto più niente, piangevo che credevo di impazzire, di morire. Mi hanno accompagnato a casa, non c'era nessuno, mi sono seduta sullo scalino, piangevo, gridavo. Allora hanno cominciato a venire persone, anche il prete è venuto, poi hanno telefonato a mia sorella che lavorava ad Ansaldo, dove lavorava anche mio figlio. È venuta mia sorella, siamo entrate in casa, la casa si è riempita, ma io non parlavo. Seguitavo a piangere, chiamavo il nome della mia Adelina e basta. Mia figlia Gemma, la più piccola, era in casa della sorella di mio marito. Qualcheduno mi ha vista e ha detto a mia cognata: Luigina, ho visto una donna con i pantaloni che ha preso il tram, sarà tua cognata? E mia figlia: sarà la mia mamma, ed è filata via. Di corsa è venuta a casa, l'ho trovata che era così grande la Gemma, l'avevo lasciata piccola. Poi è venuto mio figlio, mi ha abbracciato. Mamma, una cosa e l'altra. È stato così. Pagina 227, fine, file 29.